Dunque, in attesa che Dio si muova, noi cerchiamo di fare quello che è possibile fare. Concentriamoci su quello che noi possiamo fare. E distogliamo lo sguardo da Dio, nel senso di continuare a sospirare dicendo: ma speriamo, forse, c'è un segnale. Mi sembra che le cose vadano un pochino meglio. Vivere in una dimensione di mezzo, in una speranza più umana che spirituale, nell'augurarci che debba succedere qualcosa, distogliamo lo sguardo da questa dimensione e concentriamoci su quello che noi possiamo fare. Occupiamoci di noi stessi in particolare, nel senso di entrare veramente in contatto con Gesù Cristo. Per ripetere dei vecchi concetti, ma che si adattano agli argomenti che si vuole trattare al momento, e che calza secondo me molto bene con la nostra situazione, nostra come credenti, non proprio come questa Chiesa, ma in generale, i discepoli, gli apostoli, sono insieme a Gesù, sono sulla stessa barca. Stanno attraversando il lago, si alza un vento forte, il mare si increspa, le onde salgono, l'acqua entra nella barca, Gesù dorme, ma gli apostoli stanno cercando in qualche modo di mantenere la barca a galla. Cioè stanno operando con le loro forze. Sappiamo che lo andranno a svegliare all'ultimo istante, quando manca poco per affondare. In precedenza hanno cercato di, da buoni pescatori, esperti del lago, del mare, hanno cercato di affrontare la situazione con la loro mentalità, con la loro esperienza, con la loro forza. Inutilmente. Spesso e volentieri, il credente, nato di nuovo, ha nel proprio cuore la persona di Gesù Cristo, ma vive come prima, nel senso che impegna le sue energie, le sue forze, la sua intelligenza per affrontare le circostanze della vita. E a volte soltanto quando la baracca trema, Gesù! Salvami! Sto annegando! Dobbiamo invece entrare in una dimensione naturale con Gesù, in modo tale che noi dipendiamo da Lui sempre, non quando la barca sta affondando. Lasciarci guidare dallo Spirito. Gesù è venuto nei nostri cuori. Perché è venuto nei nostri cuori Gesù Cristo? Perché Dio l'ha mandato? Per farci capire che ci ha visto? Toh, Dio si è accorto di me. Ah, conto qualcosa anch'io. O ce l'ha mandato per finalmente liberarci dai problemi, essere felici, poter compiere quello che più ci aggrada. O ce l'ha mandato per dirigere i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre decisioni in un cammino nuovo. Ma Gesù, non so se è un bene o se è un male, non si impone. È lì che aspetta di essere cercato. Da una parte è un bene perché non sono dominato, annullato dal potere di Dio, ma è un male perché io non lo cerco. O non so cosa significhi. Non ho capito ancora il sistema. E quindi vado ancora avanti con le mie idee, con la mia forza, con la mia capacità. Deve diventare una dipendenza spontanea, non imposta. Deve diventare una sottomissione voluta, non costretta. Devo capire che mi conviene farmi guidare da Gesù. E gli apostoli, quella famosa giornata della tempesta sul lago, andarono da Gesù con cattiva intenzione, non con umiltà, come dovremmo fare noi con umiltà. Signore, solo tu ci puoi liberare da questa condizione, Signore, veniamo da te come ultima risorsa. Non abbiamo nient'altra possibilità se non te. Signore, ma non ti preoccupi che stiamo morendo. Sono andati sgridandolo, no? Ma come? Noi stiamo affondando e tu dormi, tu non ci aiuti, non intervieni. E perché non mi avete chiamato prima? Ah, pensavamo di cavarcela da soli. Ah, è continuata. Torno a dormire. No, ci servi tu, ci servi tu, ci servi tu, Signore. Non possiamo pretendere che Gesù venuto nel nostro cuore sia lì per soddisfare tutte le nostre richieste. Perché sennò andremo a lui con rabbia, con pretesa. Ma non ti accorgi che stiamo affondando? Ma svegliati! Se mi cercherete, queste cose le ripetiamo da tempo. Perché devono entrarci dentro. Deve diventare carne della nostra carne, devi già sentirle queste cose. Mi cercherete e mi troverete. Perché? Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E mi cercherete convinti che di me avete bisogno. Se mi cercate perché io possa soddisfare le vostre esigenze, forse non mi troverete. Quindi ci rimarrete male. Ve la prenderete con me, dice Gesù. Mi cercherete con tutto il vostro cuore. Abbiamo capito che di lui abbiamo estremamente bisogno, non bisogno, estremamente bisogno. E questo che sto dicendo adesso non lo dico perché da qualche parte l'ho letto, perché sto recitando una parte in una commedia, lo dico perché ne sono convinto, voi sicuramente lo capite. Abbiamo estremamente bisogno. Gesù è il buon pastore. Egli conosce le sue pecore, le chiama per nome. Che Gesù mi chiami Lamberto, francamente non è che mi interessi molto. Ci chiama per nome, vuol dire semplicemente che abitando dentro di noi ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi. Perché tanti angoli della mia vita mi sono nascosti, non li conosco ancora dopo 30 anni di vita cristiana. Lui invece li vede tutti, è la luce del mondo. Nulla gli è oscuro o nascosto. Ci chiama per nome, ci conosce benissimo. Sa cosa c'è di buono e sa cosa c'è di cattivo. Noi a volte non andiamo dal Signore perché non vogliamo che mi faccia notare cosa c'è di cattivo in me. Non voglio sentirmi riprendere ancora. O non voglio pensare, ah, devo ancora cambiare, ma sono stanco di farlo. Per una volta vorrei aver ragione io. No! Devo sempre cambiare io. Non lo si cerca anche per questo. Ma lui ci conosce perfettamente, ci conviene andare da lui. Ora il problema è, amo io la verità? A volte mi fa ridere quando, mi viene da ridere, mi viene da piangere veramente, quando ascolto qualche dibattito politico. E interviene il direttore del giornale La Verità. La verità è la sua, quella che ritiene lui essere verità. Anche Ponzio Pilato chiese: ma cos'è la verità? Cioè, ce l'hai davanti a te, la verità sono io. Le nostre verità sono tutte verità, come posso dire, condizionate dal nostro desiderio. No? Io vorrei che le cose fossero così, quindi le ritengo vere, quando invece è soltanto un mio desiderio, no? La mia voglia di controllare le circostanze e le persone come dico io. Gesù ci conosce perfettamente. Ci conviene andare da Lui. Perché lui mi può aiutare a correggermi e dire questo non va bene. Ma c'è un punto. Le pecore, cioè come chiama le pecore per nome, le porta fuori, le porta ai pascoli. Lui va davanti a loro, quindi ha vissuto prima di noi la realtà umana, quindi sa cosa ci aspetta nella vita. E le pecore lo seguono. Perché lo seguono le pecore? Perché conoscono la sua voce, riconoscono quando ci parla lui. Abbiamo questo discernimento? Abbiamo imparato a captare la voce di Gesù che mi rassicura. Riconosco la sua voce tra le tante voci che ho nella testa, nel cuore. È bello ascoltare la sua voce perché mi rassicura, mi dà certezza. Non sempre mi dice le cose che vorrei io, questo no. Però se me lo chiede lui, evidentemente sarà giusto così, sarà opportuno seguirlo. Dobbiamo riconoscere la voce di Gesù. Come faccio a riconoscere la voce di Gesù se ho le orecchie tappate? Se sto ascoltando tutt'altro, se non mi concentro sul percepire la sua voce, ma sono distratto. Penso ai miei programmi, ai bisogni giornalieri, a cosa ho davanti da fare al momento, no, e dimentico. Non ricordo che mi abita un certo Gesù Cristo, che mi è stato mandato per guidarmi. Quindi ci conviene ascoltare la voce di Gesù, ma per ascoltarla devo stare attento, devo avere l'orecchio aperto. Sempre. Questo è quello che possiamo fare noi. Io voglio sentire la sua voce. Voglio, non voglio, mi interessa, non mi interessa, devo saperlo io. Io vorrei che mi parlasse, ma senza doverlo io cercare in continuazione. Signore, perché non ti sei svegliato prima per calmare la tempesta? Abbiamo dovuto venire noi a cercarti. Tu hai visto in che stato eravamo, devi intervenire per forza. Dice no, no, Qualche rara volta succede, per farci capire che abbiamo bisogno di Lui. Ma dobbiamo noi cercare Lui, riconoscere la Sua voce tra le tante voci. Ah, questo sì, questo è il Signore. Questo è il lupo, questo è il lupo, e ti ho riconosciuto, lupo, e ti ho riconosciuto. E perché riconosco il lupo? Perché sono abituato ad ascoltare la voce di Gesù. E si capisce la differenza. Ma se non ascolto praticamente quasi mai, faccio fatica, sono distratto, mi parlo al lupo e dico, ah, facciamo così. Non riconosco, non distingo. L'importante è di renderci conto che in noi abita un certo Gesù Cristo, una persona, non è una sensazione. Ah, come sto bene oggi? Ah, sono tranquillo e sereno. Ah, magnifico. Bello, bello, bello. L'emozione passa. Ma Gesù rimane. Il contatto con Gesù deve essere permanente, continuo. Anche quando magari non senti nulla. Quello che conta è la decisione. CD che vi ho consegnato stamattina dell'ultima predicazione è intitolato Pensare, valutare, decidere. È faticoso questo. Pensare, valutare, decidere. Io voglio ascoltare la voce di Gesù. Voglio sapere cosa lui mi deve dire. Perché mi rassicura e voglio discernere tra tutte le voci che ho in testa. Voglio saper discernere, perché non mi voglio perdere o sbattere contro un muro. O arrivare al punto di stare talmente male che poi dico, andiamo da Gesù, come ultima ipotesi. Dobbiamo evitare questo. E poi ci andiamo arrabbiati, ma signore non ti sei accorto come stavo? Ma mi ami o non mi ami? Il Signore ci conosce perfettamente. Vede ogni angolo del nostro cuore, ogni sentimento, ogni sensazione, ogni aspettativa. Ogni bisogno vede tutto, è la luce del mondo. Quindi mi può dire ciò che è buono e ciò che non è buono. Voglio saperlo. Il Signore dice che chi lo seguirà troverà dei pascoli verdeggianti. Troverà riposo all'anima sua, non il riposo che avremo in paradiso, perché il paradiso viene dopo, non è qui, il paradiso vero è dopo. Quindi qui troveremo sollievo, consolazione, ma non saremo in paradiso qui. È inutile predicare che possiamo vivere già in paradiso adesso, perché non è vero. Nel mondo avremo afflizione. Ma potremo attenuare quelle afflizioni dipendendo da Gesù. Signore, ci dice che se lo seguiamo e lo ascoltiamo, no? Potremo alimentarci in pascoli verdeggianti, cioè troveremo un po' di pace, un po' di serenità, un po' di quiete, un po' di armonia. Saremo meno tormentati, meno ansiosi, meno timorosi. Non sto dicendo che non avremo mai ansia, mai timori, perché non è vero. Però se da 0 a 100 ho 10% di timore, vuol dire che per il 90% sto bene. Se invece ho 90% timore e 10% mi sento sereno e tranquillo, non va bene. Il Signore è venuto per darci vita. Vita in abbondanza non vuol dire che mi permetterà di avere tutto quello che io desidero. che Gesù, che è il nostro maestro, sul piano materiale cosa aveva? Niente. La sua ricchezza era dentro. Materialmente non aveva niente. Quindi si può avere una vita abbondante senza avere niente sul piano materiale. È chiaro che a noi serve qualcosa, ovvio. Però la vita abbondante non si riferisce al lato materiale, ma al lato interiore, pace, no? Vi do la mia pace non come il mondo dà, quello è il bene, il benessere, quello è la vita abbondante, la pace interiore. No, non ha prezzo la pace interiore. Un po' di serenità, un po' di gioia, non gioia permanente, perché sennò saremmo in paradiso, saremmo morti, vorrebbe dire. Quindi la Bibbia ci invita, in ebrei, ci invita a correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Questa è una corsa a ostacoli, cioè, perseverare nella corsa a ostacoli. Gli ostacoli li avrai sempre. Sperare una vita senza ostacoli, come forse qualcuno predica oggi, è assurdo. Quindi, se devo correre con perseveranza, vuol dire che il cammino è accidentato. Perché se il cammino è facile, serve la perseveranza. Tenendo gli occhi su Gesù, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Quindi la Bibbia ci consiglia di tenere gli occhi su Gesù Cristo. Sempre. Questo è il nostro impegno. Dobbiamo impegnarci noi, non perché lo dice il pastore, o per dimostrare che ho rispettato il compitino. No. Devo capire io che è opportuno per me fissare gli occhi su Gesù, sempre, avere la coscienza che Gesù esiste nel mio cuore, che è stato mandato per guidarmi, per mettere ordine, per farmi capire ciò che è buono e ciò che è cattivo, no? E se lo cerco facilmente lo trovo. Non devo cercarlo sperando che soddisfi quello che io desidero, no? Devo cercarlo con la libertà di sentirmi dire quello che lui mi vuole dire. E io pronto a accettare anche se la cosa al momento magari non mi soddisfa, non mi piace. Ma se sono esercitato a cercare Gesù, riconoscerò che la voce è sua e dico se è sua mi conviene. Se lo cerchiamo ogni tanto, non riesce a capire se la voce è sua, del demonio, della carne o chissà di chi. Non riesce a riconoscere. E lui non parla con voce di tuono, no? Perché devi cercarlo con tutto il tuo cuore. Devi cercarlo perché hai capito che ne hai bisogno, che è importante per la tua vita. In questo senso non c'è costrizione. Potrebbe anche farci piacere da una parte, ma dall'altra finiamo nei guai. Perché? Perché non siamo in grado di riconoscere o non cerchiamo adeguatamente. Quindi in attesa che Dio si muova, dobbiamo fare quello che possiamo fare. Quindi cercare Gesù dentro di noi, con l'umiltà di farci dire ciò che è opportuno fare e accettare quindi di modificare il nostro atteggiamento. Abbandonare la nostra giustizia una volta per sempre. Perché la nostra giustizia combina guai, divide, crea tensioni, ci mette l'uno contro l'altro, separa, che quando voglio imporre la mia volontà, l'altro se ne va. E ho ottenuto il contrario di quello che volevo. Farci guidare dallo Spirito. nella giustizia concepita da Dio, non da noi. E quindi voler sapere esattamente ciò che è giusto in quella circostanza. Dobbiamo ogni volta cercare il Signore per capire cosa è opportuno fare in quella circostanza, la sapienza del momento, la sapienza di capire come fare in quella circostanza, no? Ho fatto così una volta, sempre così, no? Quello diventa uno schema. E lo schema non va bene, bisogna modellarsi ogni volta alla circostanza, alle persone, valutare. E questa valutazione chi la può farla meglio di Gesù Cristo? Noi ci spazziamo. Perdiamo anche la pazienza. Tendiamo a perdere la pazienza. Poi sbottiamo, no? E dividiamo. Se poi Cristo cresce dentro di noi, cosa comunque importante, lui ci porta a cercare maggiormente Dio Padre. A farci capire che abbiamo bisogno di Lui, ci porta a comprendere che abbiamo una chiamata rivolta anche agli altri, quelli che non conosciamo ancora, ci spinge a preoccuparci per persone che non conosciamo, ci spinge a pregare, ci spinge a invocare Dio perché ci dà tutti i doni necessari per poter portare altre pecore dentro questo gregge. L'amore di Cristo ci costringe. Amore di Cristo. Il nostro amore è già tanto, siamo mio marito e mia moglie. È già tanto. L'amore di Cristo mi costringe a occuparmi degli altri, a cercare Dio perché vogliamo essere strumento di benedizione. Se Cristo rimane nano, queste cose non le percepiamo granché. Perché siamo occupati nel preservare noi stessi, occupati nel cercare la nostra felicità personale, a preservarci da guai, problemi. Quindi è importante crescere in Cristo, perché Lui ci apre la porta di Dio e ci convinca l'importanza dell'intervento divino che deve creare le condizioni perché noi arriviamo ad altri. E ci occupiamo degli altri. Perché dobbiamo chiedere al Signore l'unità della Chiesa, i doni carismatici, il potere, per quale motivo glielo dobbiamo chiedere? Per poter usare. Usare dove? Con chi? Sì, anche un po' con noi, perché ne abbiamo bisogno, ma soprattutto per favorire altri. Occuparci di chi ci sta intorno, ci serve il potere di Dio. Senza il potere del Signore questa cosa non si fa. E la speranza che tutto ciò possa ancora avvenire viene ancora da Gesù Cristo. Ma come? Tu hai ancora fiducia, hai ancora speranza? Certo. Perché? Perché rimanendo concentrato in Cristo, Lui mi permette di avere ancora fiducia e speranza. È Lui che sente compassione per chi ci sta intorno. La mia compassione è poca cosa. Quindi esercitiamoci in questo, esercitiamoci in questo. Possiamo fare un esercizio, per esempio, un esercizio. Stare attenti a quanto tempo passiamo senza ricordarci che Cristo è in noi. Per esempio, magari, mi viene in mente, ah, è vero che Gesù è dentro di me. Orca, dalle 8 che non ho questo pensiero. Sono già passate quasi 4 ore. 4 ore che non sono rimasto concentrato nel Signore. Incominciare a capire quanto tempo passiamo senza ricordarci che Gesù è con noi. È un bel esercizio questo. Ora, si può, tante volte l'ho detto perché io lo vivo, lavorare, fare qualsiasi cosa, Essere concentrati su quello che stiamo facendo, mantenendo il contatto con Cristo. Si può fare benissimo. Non è complicato, no? Ma o faccio l'uno o faccio l'altro. E no, mi concentro sul Signore, ma vado fuori strada. Non è così. Lavoriamo, siamo concentrati su quello che stiamo facendo, intanto siamo coscienti che in noi abita un certo Gesù e sono pronto ad ascoltare quello che lui vorrebbe dirmi al momento, per evitare di lasciarci andare atteggiamenti che producono danni. Quindi sforzatevi di entrare per la porta stretta, possiamo anche concretizzarlo così, no? Sforziamoci di dipendere da Gesù, di ricordarci che Lui è presente dentro di noi, perché di solito io non mi concentro, mi lascio andare al mio istinto, che è più facile, quello che sento faccio. Sforzati di entrare per la porta stretta, sforzati, concentrati, ricordati che in te abita un certo Gesù che ti vuole guidare, ti vuole insegnare, ti vuole far capire le cose. È uno sforzo che possiamo fare noi, che dobbiamo fare noi, che però verrebbe, io dico, lautamente ricompensato. Poi ci sono casi e casi, situazioni particolari che vanno viste volta per volta, però questo è il principio generale che deve comunque valere sempre. Raccogliamoci un attimo in preghiera, meditiamo un attimo. Signore, si può essere da tanto tempo nati di nuovo, possono essere tanti anni che tu abiti nei nostri cuori, ma potremmo essere ancora dei bambini bisognosi di latte spirituale, incapaci di discernere ciò che è bene e ciò che è male. Lo leggiamo nella lettera agli ebrei, quindi è un fatto reale, possibile, attuale anche per noi. Oh, Signore. Permettici di fuggire da questa possibilità, Signore, ma di crescere, maturare, vivere nella pace, nella serenità che Dio ci vuole offrire in Cristo. Che possiamo diventare coscienti di questa presenza dentro di noi e capire quanto sia preziosa. Gesù ci corregge con amore. Per il nostro bene. Non vuole imporsi, vuole farmi soltanto notare che per me è meglio agire diversamente. Io devo sperimentare che è così, per poterlo poi cercare io liberamente, dipendere volontariamente. Alleluia, Signore. Non vogliamo vivere soltanto emotivamente, quello che sento, quello faccio. Ma aiutaci a imparare, Signore, che dobbiamo valutare e poi decidere. Valutare e decidere. Per crescere in Cristo e grazie a Cristo avvicinarci a te. E ascoltare la tua voce e chiedere a te il potere, Signore, i doni, l'unzione, per essere portatore di verità al di fuori di questo gruppo, di queste quattro mura, di sentire amore per chi ci sta intorno, non desiderio che ci ascoltino, ma amore e compassione per il loro stato, che è una cosa diversa. Sentire compassione per queste persone lontane da Dio, schiave del demonio, per cui chiediamo a Dio potenza e unzione. Alleluia. Aiutaci a capire, Signore. Ci servono le tue rivelazioni. Rivela nel profondo del nostro cuore che queste parole diventino coscienti, verità, carne della nostra carne, che portino un nuovo stile di vita, Signore. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
La tua potenza, Signore. Ci serve la tua potenza, Signore. Per poter capire meglio anche la nostra condizione reale, per liberarci da certi problemi fisici, per essere più liberi di comunicare il tuo Vangelo, Signore, liberi dal laccio del demonio, Signore. Tua unzione affinché parlando le persone ricevano, Signore, capiscano, si pentano, e anche noi, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia. Tu sei venuto per darci vita, vita abbondante, interiore ovviamente, liberandoci da ansia, angoscia, affanni, rabbie, pretese, alleluia, oppressioni. Depressione. Alleluia. Grazie Signore. Perché la tua presenza ha cambiato certamente la mia vita. Non sono in paradiso, questo no. Ma la tua presenza ha cambiato radicalmente la mia vita, Signore.
Sì, Signore, pensare di stare attenti alla tua voce, Signore, mi fa pensare al navigatore in macchina, Signore. Che bello, Signore, quando si arriva in una città che non si conosce, Signore, c'è il navigatore e stai attento alla voce, molto attento alla voce, e ti fai guidare e ti senti tranquillo perché sai che ti guiderà nel posto giusto esattamente. Nella via dove vuoi andare, al numero dove vuoi andare. Che bello che rilassamento, sapere che questa voce ti guida dove vuoi andare esattamente, Signore. Ti prego, Signore, veramente di guidare le nostre vite così, Signore, i navigatori alcune volte sbagliano, Signore, perché non vedono magari dove c'è qualche interruzione, dove c'è qualche senso unico, Signore, invece tu vedi esattamente, Signore, i percorsi che devono prendere le nostre vite, Signore, lo vedi, Signore, e ci guidi, Signore, esattamente dove dobbiamo andare, Signore, non dove vogliamo, perché noi non lo sappiamo dove vogliamo andare verso mete che non sono le tue, Signore, mentre tu ci indichi veramente la meta giusta per noi, Signore. Ti prego, Signore, di aiutarci a prestare attenzione alla tua voce così, Signore, nello stesso modo. Nello stesso modo come ascoltiamo una scatoletta, Signore, che ci indica dove andare, Signore, in una via, in una città che non conosciamo, Signore.